leggere questa sera dal capitolo 7 del Vangelo secondo Matteo, i versetti dal 15 al 23. Quindi leggiamo Vangelo di Matteo, capitolo 7, i versetti dal 15 al 23. E Gesù che parla, e questa porzione è, diciamo, una parte, una delle parti, la parte conclusiva, diciamo quasi, del famoso discorso della montagna, il sermone sul monte. E Gesù dice così: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato ed è gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ci fermiamo qui con la parola del Signore. E preghiamo che Dio possa parlare a ogni cuore questa sera. La Scrittura dice che il principio della scienza è il timore del Signore. E se ci si chiede per quale ragione il Signore Gesù abbia voluto sollevare il velo sugli eventi dell'ultimo giorno, cioè che cosa di quello che accadrà nel giorno del giudizio, e abbia voluto rivelarci il dramma e la delusione e la condanna di un gran numero di persone, perché qui nel passo che abbiamo appena letto, al versetto 22, Gesù dice: molti mi diranno in quel giorno, quindi non saranno pochi coloro che diranno in quel giorno le parole che abbiamo ascoltato. Ecco, se vogliamo capire perché il Signore ci ha voluto far sapere, far conoscere in anticipo il dramma e la condanna, la delusione di questi molti che da Lui saranno respinti proprio alla porta del cielo. Probabilmente la ragione la possiamo trovare in questa unica affermazione: che il Signore vuole, desidera, che il nostro cuore sia colmo del suo timore, in modo che noi possiamo vivere una vita nell'umile dipendenza da Lui, nel costante esame delle nostre vite, mentre ci dedichiamo a fare ciò che gli è gradito. Ecco, questa è l'unica ragione per cui io penso che il Signore ci abbia voluto dire anzitempo quello che accadrà nel giorno del giudizio e ci abbia voluto rivelare questo dramma. Il Signore vuole che noi camminiamo con timore dinanzi a Lui, che ci esaminiamo costantemente e che viviamo nell'ubbidienza e nell'umiltà nei confronti della Sua parola. In questa parte conclusiva del discorso della montagna, il Signore Gesù ci avverte sulle conseguenze nefaste della ipocrisia religiosa e di quello che porterà, che comporterà uno stile di vita che molte persone seguiranno, che è segnato da scelte che sono superficiali e sicuramente sbagliate. Infatti, dopo che il Signore parlò dei falsi profeti, dopo aver parlato di questi falsi profeti e del modo in cui noi li possiamo riconoscere, guardatevi dai falsi profeti, vengono a voi in vesti da pecore, dentro però sono lupi rapaci, li riconoscerete dai loro frutti, e dopo aver accennato al giudizio che si abbatterà su di loro, perché Gesù dice che queste persone saranno stroncate, tagliate, ogni albero che non fa buon frutto è tagliato ed è gettato nel fuoco. Gesù ha parlato tantissimo della realtà terribile, odiosa, ma reale, ecco, dell'inferno, della Geenna, del fuoco. Gesù parla di, dopo aver detto queste cose, dà un esempio di, con le parole dei versetti che vanno dal 21 al 23, quando Gesù parla di questi falsi profeti, poi successivamente spiega, dà un esempio, e infatti continua, non ha concluso il discorso, dice: non chiunque mi dirà Signore, Signore, entrerà nei regni dei cieli. E poi alla fine, e anche l'ultima parte, la conclusione del discorso sulla montagna, è una illustrazione dello stesso argomento. Infatti quando parla della parabola delle due case, la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia, non sta che continuando a parlare degli eventi del giudizio, di che cosa accadrà nell'ultimo giorno, di quello che si verificherà quando molti purtroppo che hanno costruito in modo superficiale, in modo sbagliato, hanno vissuto una vita religiosa e tra virgolette cristiana, si accorgeranno che il loro edificio non resisterà davanti alla presenza di Dio. Come avete ascoltato questa mattina, molte opere nel giorno del giudizio come legno, paglia e fieno saranno bruciate e non resisteranno dallo scrutinio del giusto giudice che è Cristo Gesù. Quindi, fratelli, questa sera c'è qualcosa, voglio suonare un campanello d'allarme e voglio fare il mio compito, voglio svolgere il mio compito di sentinella per farvi comprendere che c'è un pericolo al quale siamo esposti, noi, tutti, me compreso, di essere ingannati e di ingannare noi stessi ed altri intorno alla natura e alla qualità della nostra esperienza religiosa o, se preferite, del nostro cristianesimo, della nostra fede. E questo pericolo ha delle conseguenze che sono talmente gravi e drammatiche da rendere necessario molto spesso che torniamo sull'argomento. Perché purtroppo l'ipocrisia religiosa è molto diffusa e non solo è tanto diffusa, ma è anche tanto difficile da identificare. E per questa ragione prestiamo attenzione alle parole del Signore Gesù, che in questi versetti, in particolar modo i versetti che vanno dal 21 al 23, prima di tutto ci dà un profilo dell'ipocrita. Come possiamo riconoscere chi è un ipocrita? Chi sono questi ipocriti? Di chi sta parlando il Signore Gesù quando parla di queste persone che alle porte del cielo saranno respinte. La prima cosa che voglio dirvi è che è una cattiva notizia per voi, per tutti voi. E il fatto che Gesù qui sta parlando di persone che credevano di essere, o che comunque si definivano, o che erano riconosciute come dei discepoli di Gesù. Persone legate al nome di Gesù. E in realtà non veri discepoli, ma falsi discepoli. Ma se vogliamo sapere chi sono coloro che nel giorno del giudizio finale saranno respinti da Cristo, noi certamente, se lo chiedessimo alle persone, o comunque ci vogliamo pensare noi, ma chi saranno le persone che nel giorno del giudizio saranno respinte da Cristo? Chi sono le persone che prima di tutto ci vengono in mente? Allora noi pensiamo agli assassini, pensiamo ai bestemmiatori, pensiamo agli atei, pensiamo a persone che si comportano male, che adorano gli idoli, che magari servono e seguono false religioni, magari pensiamo ai musulmani, magari pensiamo a qualche setta eretica come i testimoni di Geova, loro saranno respinti dal Signore. Ma qui, quando Gesù parla delle persone che lui respingerà, non si riferisce primariamente o prevalentemente a questo genere di persone. O perlomeno non si riferisce a persone che venivano definite come tali, fornicatori, persone che lussuriose, o ladri, o ubriachi, o cose del genere, idolatri, eccetera. Gesù non parla dei pagani, non parla di gente ribelle e sputorata, di atei, eccetera, ma si rivolge a discepoli. Se voi leggete l'inizio del sermone sul monte, del discorso sulla montagna, che si trova al capitolo 5 di Matteo, guardate cosa dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere, e i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. Queste parole erano rivolte a discepoli. E come dicevo domenica scorsa, quando Gesù parla, quando il Signore parla, non parla agli assenti, parla alle persone che lo ascoltano. Gesù, quando stava dicendo queste cose, le diceva a quei discepoli o a persone che lo seguivano, perché sapeva bene che erano quelli che avevano bisogno di fare attenzione alle sue parole. E quindi si rivolge primariamente a dei discepoli, e tanto nel tracciare il loro carattere con le beatitudini, quanto nel dare delle direttive e insegnamento su come i discepoli devono vivere, quanto negli avvertimenti contenuti, coloro che si accostano a lui, e quindi noi siamo i destinatari delle sue parole. Noi siamo venuti qui questa sera. Perché non ve ne siete stati a casa? Perché non siete andati al mare? Perché non siete andati a mangiare un gelato, a fare una passeggiata in piazza o a vedere un concerto questa sera? Siete venuti qui perché avete avuto un desiderio, quello di accostarvi a Gesù, perché sapete, abbiamo visto che noi ci incontriamo con il Signore quando ci incontriamo con la sua parola, quando ci incontriamo con il suo popolo, quando stiamo lì dove Cristo è adorato. E quindi queste parole sono rivolte a noi che ci siamo avvicinati a lui, riguardano me e riguardano te, nessuno escluso dei presenti. E queste parole, se facciamo attenzione, non riguardano soltanto dei discepoli comuni, ma persone che nella Chiesa o nel gruppo dei discepoli di Cristo sarebbero state, sono state, sono o saranno persone attive, persone che, piuttosto che il carattere e le azioni di queste persone che ci fanno intendere che erano state molto attive e coinvolte nella Chiesa, le azioni delle quali queste persone parlano di se stesse, le qualificano e le descrivono accuratamente. Erano persone che avevano fatto una professione di fede, cioè che avevano riconosciuto che Gesù Cristo è il Signore, che dicevano Gesù è il Signore, che dicevano avrebbero potuto sbandierare e dire ai quattro tempi io ho accettato, io ho ricevuto Gesù come mio Signore e mio Salvatore. Infatti queste persone dicevano Signore, Signore a Gesù, e quando parlano gli dicono Signore, Signore, noi abbiamo. Erano persone che avevano fatto professione di fede, quindi non erano persone che non se ne importavano nulla di Gesù o che pensavano che Gesù fosse, che so, uno dei tanti profeti o qualunque altro genere di persona. No, lo definivano, lo qualificavano, lo confessavano Signore. Erano persone che avevano partecipato attivamente all'insegnamento, all'edificazione, alla esortazione. Che cosa vuol dire quando loro dicono Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome? Oh, non entro in polemiche sulla profezia. Questa sera della profezia potete pensare quello che volete. Potete pensare che queste persone erano tra quelle che frequentavano certe chiese in cui a un certo punto uno si alza e dice così dice il Signore e comincia a parlare. Benissimo, potevano essere queste persone. Oppure potevano essere persone che appartenevano a una chiesa come la nostra, dove queste cose non succedono, però che noi crediamo che esiste la profezia. E che la profezia è un parlare di edificazione, esortazione, consolazione, e che è la spiegazione della parola di Dio. E che è l'applicazione fedele, secondo il pensiero che lo Spirito Santo ha depositato nelle pagine della Scrittura, della parola di Dio. Bene, pensatela come volete. Potevano essere dei riformati o dei pentecostali, non ha importanza, queste persone si presentano davanti al Signore e dicono Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Persone che in un modo o in un altro avevano partecipato attivamente nel ministero di insegnamento, edificazione ed esortazione, cacciato demoni, fatte molte, molte operazioni potenti, avevano fatto cose straordinarie, potevano dire noi abbiamo pregato, i malati sono guariti o cose di questo genere. Erano persone che erano giunti alla fine del percorso, alla fine della loro carriera, senza essere stati visibilmente o pubblicamente svergognati. Perché, vedete, c'è un passo in cui l'Apostolo Paolo dice i peccati di alcune persone vanno davanti a loro, i peccati di altri invece li seguono. Cioè ci sono persone che a un certo punto della loro vita, presto o tardi, hanno scherzato con il peccato, la gatta è andata tante volte al lardo fino a quando non ci è lasciato lo zampino, cioè è stata scoperta, la loro ipocrisia è stata messa alla luce e queste persone diventano uno scandalo per la Chiesa e vengono allontanati. Ma questo genere di persone qui di cui si parla qui non appartenevano a questa categoria. Questi avevano camminato, avevano fatto la loro vita e alla fine della loro vita erano arrivati baldanzosi e pieni di speranze davanti al giudice, davanti a Cristo, e avevano detto Signore noi abbiamo fatto questo e questo e quest'altro. E ascoltatemi, e qui dobbiamo tremare proprio noi, perché io credo che se c'è qualcuno che deve tremare qui, quando troviamo queste parole, sono proprio quelli che, come noi, ritengono di avere una buona e una sana dottrina. Perché queste persone avevano profetizzato, avevano cacciato demoni, avevano fatto opere potenti nel nome di Gesù. Non nel nome di Padre Pio, o nel nome di Maria, o nel nome di chiunque altro. Non l'avevano fatte queste cose ingannandosi o in qualche modo chiaramente contraddicendo quello che la Scrittura diceva. Ma l'avevano fatto nel nome di Gesù, queste persone operavano nel nome di Cristo e usavano il nome di Cristo diffusamente e potevano perfino vantare di aver avuto un certo successo perché i demoni li avevano cacciati. Non erano come i figli di Sceva, vi ricordate, in Atti capitolo 19, che andavano lì nel nome di quel Gesù che Paolo predica, andate via, e quelli hanno pigliato un sacco di mazzate, sono stati svergognati perché i demoni risposero a Gesù, sappiamo chi è, a Paolo lo conosciamo, ma voi chi siete? No, no, queste persone non erano state svergognate nemmeno mentre erano su questa terra. Questi sono di quel genere di persone, se volete, di predicatori, di pastori, che hanno le chiese piene, e che voi vi domandate, ma com'è possibile che questa persona si comporta così, fa così e così e così, eppure sempre gli vanno le cose per bene? Sì, appartengono a questa categoria di gente. Non sono svergognati, sembra che prosperino. Ecco chi erano questi ipocriti. Ma qual è il problema dell'ipocrisia? Perché dobbiamo fare attenzione. Non solo identifichiamo chi sono, e qui comprendiamo che potremmo esserci anche noi tra questi, no? Ciascuno di noi. Io, poi. Ma qual è il problema dell'ipocrisia? Il problema dell'ipocrisia è questo. Se mi seguite cercherò di spiegarvelo, perché c'è un errore di fondo. Spesse volte noi usiamo l'aggettivo ipocrisia come una sorta di sinonimo di falsità, di inganno. È il sostantivo ipocrita per descrivere uno che finge, no? A volte l'avrete perfino sentito, no? L'etimologia della parola ipocrita in greco è attore, quindi è uno che sta fingendo. E quindi generalmente quando noi pensiamo a un ipocrita, pensiamo a un bugiardo, qualcuno che mente con tutta la volontà di mentire, nella piena consapevolezza di mentire. E poi noi diciamo, se un ipocrita è così, una persona che mente sapendo di mentire, io sicuramente non sono un ipocrita perché io sono sincero. Almeno spero, insomma, che voi potete fare questo ragionamento, perché se mentite sapendo di mentire non c'è speranza, siete necessariamente perduti. Però il problema è proprio questo, è la definizione dell'ipocrita. Perché da passi come quello che abbiamo letto e anche da altri passi, per esempio, se facciamo attenzione in Matteo capitolo 25, quando Gesù parla del giudizio, è lo stesso argomento, non è fuori luogo quello che sto dicendo. In Matteo 25, dal versetto 31 in seguito, vi ricordate quando Gesù dirà a quelli della sua sinistra: io sono stato straniero e non mi avete accolto, io sono stato affamato e non mi avete dato da mangiare. E quelli dicono, ma quando mai noi l'abbiamo fatto, Signore? Cioè, no, sembra che cadono dal pero, come si dice, no? Cadono dalle nuvole. No? Come queste persone qua. Arrivano fino in cielo e arrivando in cielo dicono, Signore, ma noi pensavamo che era tutto a posto. Abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo confessato il tuo nome, abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto potenti operazioni. Ecco, il problema dell'ipocrisia religiosa è che chi è ipocrita non sa di esserlo. L'ipocrita è inconsapevole della propria ipocrisia. È come un malato che non sa di essere malato, che pensa di essere sano. Queste persone giungeranno fino al cielo e al giorno del giudizio pensando di essere a posto con Dio e faranno la scoperta della loro riprovazione in modo sorprendente e per loro stessi inspiegabile. E ciò significa che semplicemente che un gran numero di persone che è ipocrita non ne ha nemmeno il minimo sospetto che la propria posizione dinanzi a Dio sia terribile e di non essere al sicuro. Pensano di essere a posto e invece non lo sono. Questo è il problema dell'ipocrita. L'ipocrisia è legata all'inconsapevolezza e l'ipocrita non ha gli strumenti per vedere la propria ipocrisia. E questo è il problema fondamentale, perché questa inconsapevolezza è legata a un'altra questione fondamentale che caratterizza lo stato dell'ipocrita. Si trova nell'impossibilità di scorgere la propria posizione. Gesù una volta parlò degli ipocriti in questo modo. Al capitolo 9 di Giovanni, vi ricordate, c'era stata la questione della guarigione del cieco. E a un certo punto Gesù dice qualcosa riguardo a queste persone che erano cieche. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cosa sta dicendo Gesù? Che queste persone non avevano la consapevolezza della propria cecità. Erano ciechi e invece pensavano di essere dei vedenti. Non avevano gli strumenti per vedere ciò di cui mancavano. Jonathan Edwards, ed è una lettura che io vi consiglio, non dovete leggervi tutto il libro, Sentimenti religiosi, quante pagine sono? 300, 400, 500? No, 4 pagine di Sentimenti religiosi vorrei farvi leggere, dalla pagina 148 alla pagina 152. Questa sera è una buona lettura prima di andare a dormire. Se volete seguire il mio consiglio, prima di andare via vi facciamo 2 fotocopie, se non avete il libro, e li potete leggere. Jonathan Edwards ha parlato molto dell'ipocrisia religiosa, in particolar modo proprio in questo libro, I sentimenti religiosi, e si riferisce a questo argomento e parla di vari tipi di ipocriti. E dice, faccio una sintesi, che esistono 2 tipi di ipocriti. Esistono gli ipocriti legalisti e poi gli ipocriti, che li chiamo in un altro modo, li chiama gli ipocriti evangelici. Gli ipocriti legalisti sono quelli che si accontentano delle forme esteriori, dell'ubbidienza, come i farisei al tempo di Gesù, quelli dei quali Paolo parla in Seconda Timoteo 3:5, sono persone che hanno la forma della pietà. Signore, io faccio questo, io faccio quest'altro, io digiuno, io pago la decima, io vado in chiesa, io, eccetera. Quindi tutto è a posto, siccome ci sono delle regole, generalmente regole umane, leggi alle quali io mi adeguo, e siccome io lo faccio coscienziosamente, io sono a posto. Sono quelli che Paolo descrive come aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Questi, potete chiamarli gli ipocriti, li vogliamo chiamare in un modo più antipatico, gli ipocriti arminiani, ma quelli che dicono noi dobbiamo fare certe cose, le facciamo, e allora la salvezza dipende da quello che facciamo noi, le stiamo facendo, quindi siamo salvati. E poi ci sono gli ipocriti, questo vi dà fastidio a voi, calvinisti, no? Gli ipocriti evangelici. Dici, sono quelli che così lo spiega, sono quelli che minimizzano le opere e la giustizia umana e parlano molto della grazia gratuita, al punto da fare delle proprie rivelazioni e delle loro umiliazioni una giustizia, e insieme ad esse si esaltano fino al cielo. Che cosa dice Edwards? Dice che ci sono poi certi altri ipocriti che dicono: no, noi siamo salvati per sola grazia, e io quanto sono miserabile, oh Signore, siccome io sono miserabile tu hai pietà di me, Signore, perciò è proprio questo fatto di sentirmi miserabile mi dà la certezza che io appartengo ai veri cristiani. Cioè fanno di queste sensazioni la propria giustizia. È terribile, se ci pensate. Ma qual è il problema dell'ipocrita? L'ipocrita, Gesù dice, è quella persona che dice e non fa. Perché possiamo anche dire che siamo miserabili, che siamo indegni, ma poi continuiamo a vivere nei nostri peccati e pensiamo di fare della grazia di Dio la buona occasione per soddisfare i nostri personali desideri. Come se Dio, semplicemente perché siamo dei peccatori e Lui è colui che perdona, dovesse indefinitamente, per qualunque ragione, concederci tutto quello che noi vogliamo, tanto Lui è Dio, alla fine mi perdonerà. Questo è un grande inganno, è un grande inganno. L'ipocrita è una persona che è assolutamente incoerente, dice e non fa, e a volte può essere estremamente rigido con il moscerino e allo stesso tempo tollerante con il cammello. Sapete perché il famoso detto di Gesù, no? Colano il moscerino e ingoiano il cammello. È un'iperbole, è un modo di parlare iperbolico. Cammello e moscerino sono entrambi animali impuri, ma i farisei facevano attenzione se bevevano il vino che non ci fosse alcun moscerino, perché altrimenti la loro bevanda era contaminata. Però dice, voi il moscerino lo togliete, però poi ingoiate un cammello intero, che chiaramente non è possibile, nel senso, le cose piccole, fate la decima dell'aneto, del comino, però poi trascurate le cose principali, la misericordia, il giudizio, l'amore. Incoerenti. E queste persone, purtroppo, non sarà facile svergognarle, perché spesse volte ci confondono. Li guardiamo in certi momenti della loro vita e sembrano dei cristiani perfetti. Li guardiamo in altri momenti della loro vita e sembra invece che siano dei perfetti pagani. E non sappiamo cosa pensare. Pensiamo, ma forse il fratello, la sorella, questa persona si sta, è un po' sviato in questo momento, è una debolezza, però ci sono tante cose buone. E non sappiamo cosa pensare spesse volte. Ed è difficile perfino riprenderli, correggerli, perché scivolano da tutte le parti. Ma in fondo e soprattutto l'ipocrita è una persona che è superficiale, perché questa condotta spesso si protrae perché è sostenuta dall'ignoranza e dalla superficialità. Spesso l'ipocrita non conosce davvero la Scrittura. Ha imparato a memoria quei quattro versetti, quelle quattro espressioni cristiane, magari torcendole un poco, usandole a proprio piacimento, per il proprio bisogno, però non conosce davvero la Scrittura, non conosce l'essenza del cristianesimo, si fonda sulla testimonianza degli uomini. Dico, non potrò mai dimenticare una volta di una persona che chiaramente non aveva un briciolo di grazia per il modo in cui parlava, per il modo in cui si presentava, e mi ha detto, tu lo sai che una volta tale persona, che era un pastore importante, mi ha detto che sono un vero cristiano. Io per questo, i giudizi degli uomini, quanto valgono? Zero, fratelli, zero. Sensazioni, rivelazioni che alle quali ci si attacca non fanno altro che induriscono nella condizione di perdizione. Invece i veri credenti sono spesso scossi nella loro certezza e nella fiducia intorno alla loro condizione al cospetto di Dio. Stamattina ho ascoltato la predicazione del fratello Marco Albanese, a un certo punto ha detto una cosa davvero che considero molto importante. I cristiani sono spesso colti dal dubbio. E quando noi non dubitiamo mai di noi stessi, noi dovremmo dubitare della realtà della nostra fede. Questo lo dicevano spesso i puritani, colui che non dubita mai di se stesso, dubiti della propria fede. Dovremmo sperimentare dei momenti in cui siamo scossi nel nostro cuore e domandiamo a noi stessi, Signore, ma io sono un ipocrita o sono un vero cristiano? E non solo tanto per dirlo, ma realmente, realmente. E qual è la prova dell'ipocrita? Io ho concluso, il profilo dell'ipocrita, il problema dell'ipocrita, la prova. Cioè, qual è, come possiamo identificare l'ipocrita? È un compito difficile. E per certi tipi di ipocrita addirittura impossibile. Jonathan Edwards, sempre in quelle quattro pagine che vi consiglio di leggere, dice così: in effetti è chiaro che proprio gli ipocriti evangelici, secondo tipo, sono quelli che tendono più di frequente a confidare nella propria falsa speranza e che se ne separano con la massima difficoltà. In vita mia non ho mai conosciuto nessuno di questo genere di ipocriti che sia stato liberato dal proprio inganno. Terribile. Però ci possono essere degli aiuti. E questa sera per voi e per me ne metterò dinanzi alcuni. Il primo, prima di tutto vi dico, non considerate una prova del vostro autentico cristianesimo se avete confessato che Gesù Cristo è il Signore, perché queste persone l'hanno fatto e non avevano veramente aperto il cuore al Signore. Se siete dei bravi parlatori, se pregate bene, se predicate bene, neanche questo. Questa gente parlava bene, ma se n'è andata lo stesso all'inferno. Se avete fatto dei miracoli, io ne ho fatti dei miracoli, Fratelli, io posso dire che ho visto dei miracoli compiersi, ho pregato, delle persone sono state guarite. Non le ho fatti io i miracoli, però ho visto Dio all'opera, ho visto delle persone trasformate, grazie al mio debole ministero. Non sono forse miracoli questi? E io posso dire, Signore, siccome questa persona si è convertita, qui tra di noi ci sono persone che hanno ascoltato il Vangelo per la prima volta dalla mia bocca e avete creduto nel Signore, grazie a Dio. E il fatto che voi abbiate creduto non è necessariamente che validi il mio ministero. Una volta il Signore ha istruito un uomo per bocca di un'asina. Potrebbe essere questo il caso. E se qualcuno pensa, ma io ho parlato a Tizio e a Caio, si è convertito e ho portato frutto, neanche questo, fratello mio, sorella mia, vale. Lunga carriera religiosa, 30 anni, ricordo quello che succedeva nelle testimonianze in certe chiese, no? Si alzava una sorella e diceva, è da 20 anni che serve il Signore, subito dopo se ne alzava, io da 25, poi c'era quello da 30, e poi c'era quello da 40, e un altro da tutta la vita, e poi alla fine, insomma, aveva vinto lui, o lei. E queste persone hanno servito il Signore per tutta la vita, sono morti, con la Bibbia in mano, e se ne sono andate all'inferno. Stima e apprezzamento altrui. Apparente stabilità del nostro edificio. Vi dicevo che quello che dice Gesù dopo, quando racconta la parabola delle due case, è collegato con quello che abbiamo letto. L'uomo che ha costruito la casa sulla sabbia e l'uomo che ha costruito la casa sulla roccia, se voi foste andati prima che venisse l'alluvione, avreste detto, ma che belle case! E magari quella casa costruita sulla sabbia era perfino più bella e più grande. Perché aveva lavorato di più, no? Aveva speso di meno nel fondamento. Sembrava tutto stabile. Però alla prova del 9, quella casa non è riuscita a resistere. Quindi apparente stabilità del nostro edificio. E potremmo aggiungere molte altre cose, se volete aggiungerle, leggete il libro di Edwards sui sentimenti religiosi. Ma adesso parlerò delle prove positive. Quali sono le prove che ci accertano che noi non siamo degli ipocriti? Ripeto, non è facile ridurla così, però ascoltatemi e spendiamo del tempo dopo per esaminare noi stessi. Prima di tutto, un ravvedimento autentico. Uno dei primi libri che abbiamo pubblicato con Alfa e Omega, no? Quando non si chiamava neanche Alfa e Omega, era è La dottrina del ravvedimento di Thomas Watson. Quel libro dovrebbe essere letto da ciascuno di noi, probabilmente forse una volta all'anno. Perché esistono nella scrittura tantissimi esempi di persone che si sono illuse di essersi ravvedute e che non hanno compreso realmente che cosa è il peccato, non hanno odiato il peccato, non hanno abbandonato il peccato. Il ravvedimento autentico, cioè quella trasformazione reale, profonda della natura, il cuore nuovo che Dio ci dà, nuovi sentimenti, nuovi pensieri, nuove attitudini, nuovi desideri, nuove opere. Quella è la prima prova che siamo davvero stati rigenerati, buoni frutti. Gesù ha detto, li riconoscerete dai loro frutti, queste persone parlano. Sembrano degli agnelli, ma poi sono dei lupi rapaci. Aspettate, non vi accontentate delle foglie, delle promesse, e osservate la vostra condotta, non solo per qualche mese o per qualche anno, ma guardate se state portando frutto per la gloria di Dio. Cosa sono, se adesso io e voi dovessimo presentarci dinanzi al Signore, cosa abbiamo da portargli? Oro, argento, pietre di valore, oppure paglia, legno e fieno. Cose che resistono al fuoco, oppure cose che saranno consumate. Se tutta la nostra opera è paglia, legno e fieno, siamo degli ipocriti. Un'altra prova è la perseveranza nella santificazione. La perseveranza, ascoltatemi, sottolineo questo, nella santificazione, a dispetto delle tentazioni del mondo. La perseveranza non nel frequentare la Chiesa, la perseveranza non nel leggere la Bibbia, nell'essere parte di una Chiesa evangelica, ma la perseveranza nel santificarci, cioè nello spogliarci, nell'esaminarci ogni giorno, nello spogliarci di quelle cose che non appartengono alla vita e nel rivestirci di quelle virtù cristiane. Primo fra tutti e soprattutto l'amore. Jonathan Edwards lo chiama il segno dei segni, ma prima di Jonathan Edwards c'è stato l'Apostolo Paolo, che in 1 Corinzi 13 ha parlato e ha detto che cos'è l'amore. E fratelli, io sono stato profondamente toccato, in particolar modo nel seguire, quanti di voi l'hanno fatto, l'hanno visto, il funerale che è stato fatto alla sorella Kaira. Una delle sue, credo, non so se era, penso che fosse sua sorella proprio, che a un certo punto, parlando di questa sorella che il Signore ha preso con sé, che è morta a 30 anni, ha preso 1 Corinzi 13 e ha detto: mia sorella era così, e ha sostituito la parola amore con il nome di Kaira. Forse a prima vista potrebbe sembrare un po' eccessivo, però ci ho pensato bene e ho detto: ma quanto sarebbe bello se qualcuno di me, non in mia presenza, ma in mia assenza, quando io sarò morto, potrà dire, senza mentire, con una buona coscienza, Reno era paziente, Reno era benevolo, Reno non invidiava, Reno non si vantava, Reno non si gonfiava, Reno non si comportava in modo sconveniente, Reno non cercava il proprio interesse, Reno non si inaspriva, non addebitava il male, non godeva dell'ingiustizia, non gioiva, ma gioiva con la verità. Reno soffriva ogni cosa, credeva ogni cosa, sperava ogni cosa, sopportava ogni cosa. Ora, temo che non si possa dire: ma è questa la tua aspirazione? Prendi questo passo e mettici il tuo nome, per vedere se sei una persona amorevole. Sei paziente, sei benevolo, non invidi, non ti vanti e così via. Questo è il segno dei segni. Perché se qualcuno potrà dire autenticamente, realmente, potrà osservare queste virtù in noi, noi non saremo mai degli ipocriti. Perché l'amore è frutto dello Spirito, è opera dello Spirito Santo, è un carattere amorevole, è il miglior certificato di autenticità dei cristiani. L'umiltà nei confronti della parola di Dio, in qualunque modo ci giunga, queste sono le caratteristiche dei veri credenti. Io ho concluso, lo so, fratelli, questa sera, questa predicazione non è che vi abbia portato al settimo cielo, però io spero che abbia il compito di farvi riflettere, perché tra gli incontri con Gesù ci sono anche questi. È possibile che ci saranno persone che si incontreranno con Gesù in questo modo. E chissà, magari qualcuno dei presenti. E io come pastore, come cristiano prima di tutto, voglio essere sicuro di non essere uno di quelli. E la mia preghiera, il mio desiderio per voi, fratelli, è che quando saremo lì davanti al Signore, nessuno di voi debba sentire quelle parole: sì, avrai pure fatto cose straordinarie, ma non hai fatto le cose ordinarie. Non hai amato il tuo prossimo come te stesso. Non hai servito umilmente, seguito umilmente me e la mia parola. No, fratelli, che la mia preghiera, il mio desiderio è che nessuno di voi debba fare questa riuscita in quel giorno. E la gioia di un pastore qual è, se non quello di avere intorno a sé tutto il suo popolo? Un giorno, per sentirsi dire: pastore, quella volta mi hai fatto del male, però avevo bisogno di ascoltare quella parola. Quella parola è venuta da parte di Dio e mi ha spinto ad esaminarmi. Dobbiamo vivere, fratelli, alla luce del giudizio. Il Signore ha parlato spesso del giudizio perché vuole che noi ci ricordiamo sempre che un giorno dovremmo rendere conto di noi stessi dinanzi a Dio. Non ci sarà parola, non ci sarà azione che non sarà vagliata. Noi dobbiamo rendere conto di noi stessi e in quel giorno ci saranno delle grandi sorprese. Dobbiamo riconsiderare la nostra dottrina della certezza ed esaminarci più a fondo affinché non siamo ingannati. E se c'è qualcuno tra di noi che ancora non ha fatto professione di fede, che non ha confessato Gesù come Signore e Salvatore, sappi questo: il giudizio comincia dalla casa di Dio. Quanto sarà terribile la sorte di coloro che non ubbidiscono al Vangelo, lo diceva Pietro questo. E infine questa parola ci deve servire, e spero che serva a ciascuno di noi, per stimolarci a un servizio più intenso per condividere il messaggio del Vangelo. Fratelli, sorelle, la perdizione e la condanna sono reali e definitive. Noi crediamo che il compimento dei buoni proponimenti di Dio avvenga attraverso la nostra obbedienza e le nostre opere. E dobbiamo pensare più profondamente alla condizione dei perduti. Dobbiamo condividere il Vangelo imparando a supplicare con passione coloro che sono sotto la condanna e l'ira di Dio affinché vadano a Cristo per avere la vita. Non accontentiamoci di sentire persone che dicono: io credo, io ho una fede, io sono cattolico, io sono evangelico. Cerchiamo di mostrare Gesù nella nostra vita e invitiamo le persone ad andare a Cristo e a mostrare i veri segni della fede evangelica, della fede cristiana. Fratelli, nel giorno del Signore molti saranno delusi. Io prego e spero e desidero che né io né voi lo siamo. E perciò cerchiamo il Signore ed esaminiamoci continuamente. Chiniamo il capo, fratelli. Signore, la tua parola ci umilia, però ci fa del bene, ci rattrista, fa la piaga, però le tue mani guariscono. E ti supplichiamo, o Signore, affinché noi che riteniamo e abbiamo una buona speranza di essere stati liberati dalla padella del paganesimo, della idolatria, della concupiscenza, dell'egoismo. Non abbiamo a cadere nella tentazione per finire nella brace dell'ipocrisia religiosa. Ti preghiamo, o Padre Celeste, che lo Spirito tuo possa investigare in profondità il nostro cuore e che possiamo fare i giusti passi per ravvederci e per essere rinnovati nella profondità dell'animo nostro. Signore, ti preghiamo che non solo buoni propositi e buone parole possano essere presenti nella nostra bocca e nel nostro cuore, ma che si veda come quella sorella disse che l'amore è ciò che contraddistingue la vita di ciascuno di noi. Ti preghiamo perciò che tu possa abbondare nei nostri cuori l'opera dello Spirito che crea l'amore perfetto e che possiamo continuare a camminare nel tuo dimore tutti i giorni della nostra vita. Ti preghiamo per i ragazzi, i bambini tra di noi, i giovani, per coloro che sono tentati in modo particolare, per coloro che combattono con delle particolari debolezze nella loro vita. Oh Signore, sostienili, sostienici. E fa che possiamo riuscire, mediante il tuo aiuto, ad elevarci al di sopra delle umane debolezze. Grazie per questa occasione che ci hai dato per stare insieme. Fa che possiamo avere realmente una vita cristiana credibile e che gli uomini possano riconoscere che siamo fedeli a te. Ma soprattutto fa che più che il giudizio degli uomini ci possa interessare il giudizio di Dio e che di ciascuno dei presenti, te lo chiedo Signore supplicandoti con un grande desiderio, di ciascuno dei presenti e di coloro che ascoltano, un giorno possiamo sentire dalla tua bocca, bene hai fatto, mio servo, mia serva fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Liberaci, o Signore, da qualunque tipo di inganno, grande o piccolo, e allontana da noi il nemico tentatore. Nel nome di Gesù. Amen.